Buongiorno, e quindi se siete d'accordo cominciamo. Come vi avevo preannunciato la settimana scorsa, oggi parleremo delle bioraffinerie per biocarburanti della seconda generazione, cioè quelle bioraffinerie che vengono considerate avanzate in quanto non competono più né per l'uso del suolo e di materie prime che possano essere usate a scopo alimentare. Allora, richiamo brevemente il concetto delle bioraffinerie di prima generazione, che abbiamo visto usano prevalentemente amido, quindi un materiale facilmente trasformabile in glucosio, che è la base per poi fermentare lo zucchero in alcol. Naturalmente, per non competere con la catena alimentare, bisogna guardare ad altri tipi di fonti di zuccheri più economici e che siano disponibili, per esempio, su territori vasti che non sono adibiti all'agricoltura, come terreni marginali. Avevo fatto l'esempio delle canne di Tor Viscosa e dei terreni adiacenti alle terre di bonifica. Inoltre si possono usare anche scarti e residui della lavorazione agricola, come le paglie, per esempio. Più di recente si è focalizzato anche lo studio della trasformazione di quelli che sono i residui solidi urbani, cioè la frazione organica. Vedremo però come attualmente si cerca soprattutto di usare questo tipo di scarti organici per la produzione di biogas e biometano. La stessa cosa vale per gli scarti dell'industria alimentare. Ora, oggi, noi guarderemo quelle che sono state le ricerche e anche l'applicazione a livello industriale della conversione delle biomasse lignocellulosiche in bioetanolo. Quindi, masse biocellulosiche vuol dire, per esempio, gli scarti della manutenzione delle foreste, ma anche scarti dell'industria del legno o, come mostravo prima, paglie agricole. In media si possono identificare tre tipi fondamentali di composti a base di carbonio. Quindi cellulosa, lignina, emicellulosa. Queste cifre percentuali che riporto qui sono dei valori medi, ma cambiano notevolmente a seconda della fonte vegetale. Se noi guardiamo brevemente le strutture chimiche di queste tre componenti, come vediamo, sono estremamente diverse. Queste sono le componenti di quella che è la parete cellulosica, della parete delle cellule vegetali, quindi cellulosa, emicellulosa e lignina. E vedremo proprio che la complessità chimica di queste biomolecole determina anche la difficoltà tecnologica di trattare e trasformare le biomasse lignocellulosiche. Ecco, questi sono degli esempi di masse lignocellulosiche che sono state utilizzate sia negli studi di trasformazione in biocarburante bioetanolo o biobutanolo, biometanolo, Anche a livello però industriale. Quello che è emerso negli anni era che, essendo i biocarburanti dei prodotti che non hanno un elevato costo sul mercato, ma soprattutto risentono di quella che è la fluttuazione del prezzo del petrolio, perché naturalmente competono con il prezzo del petrolio. Abbiamo visto l'altra volta che il prezzo del petrolio non segue delle leggi di mercato, ma è definito da un cartello. Quindi, per poter produrre in maniera economicamente sostenibile il biocarburante, soprattutto il bioetanolo, è necessario combinare il processo di produzione del bioetanolo con la valorizzazione di tutti quelli che sono i componenti chimici della biomassa. Per far cosa? Beh, per far fondamentalmente prodotti chimici. Perché? Perché i prodotti chimici sono qualcosa a valore molto più alto sul mercato, e inoltre si è visto che hanno anche una ricaduta maggiore in termini di posti di lavoro, cioè per ogni operatore nel settore dei biocarburanti ce ne sono 6 che lavorano nel settore chimico, per cui vedremo. I biocarburanti vengono sempre prodotti in parallelo con quella che è una filiera anche di tipo chimico. Bene, entriamo nel dettaglio. Allora, vediamo la complessità di questi 3 diversi biopolimeri. In realtà la cellulosa è un biopolimero ben definito in cui abbiamo soltanto unità di glucosio legate tra di loro, ma l'emicellulosa, vedremo poi nel dettaglio, in realtà è un insieme di diversi tipi di zuccheri, frazioni aromatiche che in pratica sono legate alla struttura della lignina, e in più legami esterei che permettono di collegare le catene polisaccaridiche alle strutture aromatiche, quindi una struttura estremamente eterogenea. Poi arriviamo alla lignina e vedremo come la lignina è in pratica l'unico biopolimero aromatico, quindi derivato dal benzene e in particolare dal fenolo in questo caso, disponibile in grande quantità in natura. Ha un'importanza quindi in teoria grandissima, perché se noi vogliamo trasformare biomassa in prodotti chimici necessari per l'industria chimica e manufatturiera, se voi pensate tutti quei composti che abbiamo visto fin qua, ad eccezione del furano di cui ha parlato Alessandro Pellis, non abbiamo mai visto composti aromatici. Quindi in teoria la lignina è un serbatoio eccezionale di composti aromatici. Purtroppo vedremo che la sua complessità ed eterogenicità rendono molto molto difficile sfruttare questo potenziale di anelli aromatici. Ora, la complessità della generazione, della produzione di biocarburanti di seconda generazione deriva prima di tutto dall'eterogeneità della biomassa disponibile. Tutte le biomasse che abbiamo visto prima normalmente vengono prodotte su base stagionale. Significa cosa? Che se voi avete una bioraffineria che vuole processare biomassa, questa bioraffineria naturalmente non può funzionare un po' di mesi all'anno, perché deve capitalizzare i costi di investimento. Significa che molto spesso quello che succede è che bisogna adattare una tecnologia su substrati di tipo diverso, che hanno contenuti percentuali diversi di lignina e cellulose, emicellulose, che hanno diverse strutture addirittura di emicellulosa e della parete cellulare della biomassa delle piante. Prima di andare a degradare i biopolimeri che abbiamo visto prima, è necessario operare un pretrattamento che è necessario per esporre i biopolimeri, quindi cellulosa fondamentalmente e anche emicellulosa, ai trattamenti enzimatici e in parte chimici necessari a ottenere alla fine gli zuccheri. Questo è uno schema di cosa significa pretrattamento. Se voi avete una cellula vegetale, questa è protetta da una membrana cellulare dove all'esterno avete la lignina che è bella idrofobica e protegge la cellula dalla disidratazione e conferisce resistenza meccanica. All'interno avete le fibrille di cellulosa, questa nera, che sono in gran parte cristalline e in parte amorfe, quindi vedete ben ordinate, e poi avete un po' una colla di emicellulosa. Il pretrattamento è necessario per rompere la parete cellulare, quindi esporre, rendere aggredibili i polisaccaridi contenuti all'interno. L'obiettivo principale è soprattutto la microfibrilla di cellulosa, perché la cellulosa contiene il glucosio, che è il substrato principale per poi ottenere via fermentazione l'alcol. Ecco qua un breve schema della parete cellulare per capire la sua complessità. Quindi vedete la cellula è protetta, oltre che dalla membrana plasmatica, da una, partendo dall'esterno, lamella mediana, poi abbiamo la membrana primaria e la membrana secondaria, che è molto complessa ed è a diversi strati a seconda della loro composizione chimica. Vedete due prospettive diverse. Accanto alla membrana cellulare esiste una specie di cemento o colla che è la pectina, che fa proprio in modo da rendere compatti questi strati e interconnettere fisicamente le diverse matrici chimiche. Ecco un'altra visione della cellula, della membrana cellulare. Allora, vedete i diversi strati della secondary cell wall, cioè della membrana secondaria, e quindi la diversa composizione della membrana secondaria definisce anche la maggiore o minore resistenza della cellula e la quantità di lignina presente in questi strati conferisce maggiore o minore rigidità. Per esempio, in questi strati noi possiamo trovare anche suberina. Cos'è la suberina? La suberina è una molecola che appunto è presente nel sughero e che è altamente idrofobica. Perché idrofobica? Perché è presente in piante che crescono in ambienti molto aridi e quindi protegge la cellula dalla disidratazione. Ecco, il legno e le cortecce possiedono la membrana secondaria proprio perché questa conferisce rigidità e protezione meccanica a queste strutture. Inoltre in questa foto vedete quelle che sono le tracheidi. Le tracheidi sono semplicemente questi tunnel dove scorre la linfa. Allora, quali sono i pretrattamenti sviluppati per rompere quella che è la membrana cellulare? Sono trattamenti di tipo acido, fisico, fondamentalmente. Sono stati anche provati dei trattamenti di tipo enzimatico, ma non sono stati trasferiti a livello industriale. A livello industriale vengono usati metodi acidi con acido solforico, acido fosforico, acido cloridrico combinati con anidride solforosa. Tutti questi metodi hanno dei pro e contro. Per esempio, uno dei problemi fondamentali è la formazione di sottoprodotti che vanno eliminati prima di poter aggredire, per esempio, la cellulosa attraverso degli enzimi idroelitici. In pratica il trattamento acido ha come effetto di idrolizzare, quindi staccare l'emicellulosa e trasformarla in una parte saccaridica aggredibile da enzimi. Ci sono processi di tipo idrotermico che solubilizzano l'emicellulosa ma non la idrolizzano, metodi che coinvolgono basi, dall'ammoniaca alla soda all'idrossido di calcio, e questi rimuovono la lignina e in parte l'emicellulosa. Poi metodi ossidativi che prevedono l'acqua ossigenata in presenza di ambiente acido e così via. Ci sono metodi poi che applicano le stesse tecnologie del trattamento che vengono usate per la produzione della carta, quindi anidride solforosa e quindi trattamento in presenza di basi. In qualche caso si sono usati solventi organici che possono solubilizzare alcune componenti più idrofobiche della biomassa. Il più usato è il metodo di trattamento acido perché è molto, molto semplice da utilizzare con sali, con acidi minerali, ha l'inconveniente di dare molti sottoprodotti. Questo schema vi dà un'idea di cosa succede una volta che voi trattate con acidi una massa lignocellulosica. Ecco, questa è al centro vedete lo schema della cellula con le componenti che noi vogliamo estrarre e quello che succede dopo il trattamento. Allora, il trattamento acido ha un effetto notevole sulla chimica della lignina, che comporta la formazione di vari sottoprodotti come benzochinoni e quelli che sono alcuni componenti della lignina che aromatici. Vedremo poi nel dettaglio la struttura di questi componenti. Comunque dall'acido benzoico, cinamico e così via, derivati dell'acido ferulico. L'attacco acido dell'emicellulosa porta alla formazione di alcuni acidi uronici. Gli acidi uronici sono semplicemente degli zuccheri ossidati, quindi componenti zuccherine acide, cariche. Abbiamo poi una produzione di vari tipi di acidi carbossilici alifatici e naturalmente se voi avete la produzione di acido acetico, formico, poi abbiamo anche l'evulinico, prima di andare a aggiungere degli enzimi che dovrebbero idrolizzare la cellulosa dovete rimuovere tutte queste componenti perché altrimenti l'enzima viene inattivato. Poi abbiamo la formazione di varie aldeidi, si formano anche un po' di zuccheri, cioè c'è una parziale idrolisi dei polisaccaridi, ma soltanto molto molto parziale. Gli zuccheri pentosi che si trovano nell'emicellulosa, come xilosio e arabinosio, possono subire una degradazione a composti furanici. In realtà quello che, come vi raccontava il dottor Pellis, a livello della chimica bio-based viene proprio sfruttato il processo chimico per la trasformazione degli zuccheri pentosi proprio per ottenere composti furanici aromatici. Un altro tipo di pretrattamento molto usato è quello della steam explosion. È un trattamento prettamente fisico, cioè si usa del vapore ad altissima temperatura per poi operare una decompressione. Questo porta all'esplosione in pratica della parete cellulosa. Si ottiene un cake, quindi un composto abbastanza solido dopo filtrazione che contiene lignina e residui di emicellulosa, ma che è composto in gran parte da cellulosa che poi deve essere in qualche maniera pulita prima di essere messa a contatto con gli enzimi. Quindi il pretrattamento è piuttosto complesso perché oltre a queste azioni di tipo chimico-fisico è necessario poi rimuovere le componenti che potrebbero andare a inibire gli enzimi, cellulasi, emicellulasi, vedremo, che servono per ottenere i monosaccaridi. I monosaccaridi che poi devono essere fermentati ad alcol. Vediamo quindi ora come si opera la trasformazione dei polisaccaridi, quindi la componente cellulosica e anche la componente polisaccaridica dell'emicellulosa. Attraverso enzimi idrolitici, quindi glicosidasi. Allora, un breve richiamo alla struttura della cellulosa. La cellulosa è un polisaccaride lineare composto solo da diglucosio che è legato attraverso legami glicosidici beta 1,4, quindi vedete stereochimica del legame verso l'alto, mentre, se vi ricordate, nell'amido avevamo stereochimica di tipo alfa verso il basso. E questa fa sì che noi umani non siamo in grado di digerire la cellulosa. Perché? Perché non abbiamo gli enzimi in grado di idrolizzare questo legame beta-1,4, mentre le termiti lo hanno. Noi abbiamo solo gli enzimi per idrolizzare il legame alfa-1,4 tra due unità glucosidiche. Quindi, polisaccaride lineare con una vasta serie di gruppi alcolici che permettono di instaurare legami idrogeno. Questo fa sì che le catene lineari si impilino e formino forte legami idrogeno e creino una struttura cristallina. Questa struttura cristallina forma le fibrille e deve essere attaccata dagli enzimi idrolitici, gli enzimi cellulolitici, che devono idrolizzare i diversi legami. Gli enzimi che attaccano la cellulosa, ecco qui uno schema, cosa devono fare? Devono essere in grado di avvicinarsi e aderire alla superficie di una macromolecola insolubile, appunto la microfibrilla della cellulosa. Una superficie molto idrofilica, per cui vedete la parte principale dell'enzima, cioè che è questa, è collegata a quello che viene detto il cellulose binding domain, cioè una parte molto idrofilica, ampiamente glicosilata, che si avvicina ed aderisce alla superficie della cellulosa. Qui abbiamo invece il sito attivo dell'enzima che accoglie la fibrilla della cellulosa, la catena della cellulosa per idrolizzarla. Vediamo che il processo è piuttosto complesso già solo nel processo di avvicinamento e di adesione. Vedremo ora che sono necessari vari tipi di enzimi per l'idrolisi delle microfibrille di cellulosa. Il meccanismo generale delle glicosidasi l'abbiamo già visto nelle lezioni scorse, quindi non occorre ripeterlo. Allora, se immaginiamo appunto delle fibrille di cellulosa, eccole qua impilate, queste sono sistemate all'interno della parete cellulare, in parte in forma cristallina e in parte in forma amorfa. La forma amorfa è più facile da essere aggredita e idrolizzata da parte degli enzimi. La parte cristallina invece, essendo più compatta, è più difficilmente attaccabile. Allora, un po' come succedeva anche nell'idrolisi dell'amido, occorre usare un cocktail di enzimi per ottenere l'idrolisi della cellulosa. Occorre usare enzimi che attaccano le estremità della catena della cellulosa oppure attaccano anche parti interne della cellulosa. Quindi avremo le endoglucanasi che vedete, sono queste, attaccano le microfibrille preferenzialmente nelle zone amorfe che sono più facilmente aggredibili. Queste endoglucanasi, per poter attaccare all'interno, nella parte interna, le catene, hanno una struttura con un sito attivo, lo vedete, estremamente ampio e superficiale, proprio per accogliere la fibrilla all'interno del sito attivo. Poi abbiamo le cellobiosio idrolasi. Sono enzimi che invece attaccano la fibra di cellulosa alla sua estremità, vedete, partendo dal terminale non riducente. Il prodotto di idrolisi è un dimero di glucosio, cioè il cellobiosio. Come il maltosio è il dimero che si ottiene nell'idrolisi dell'amido, così il cellobiosio è il dimero che si ottiene nell'idrolisi della cellulosa. Questo cellobiosio a sua volta viene idrolizzato da una beta glucosidasi. Quindi vedete, è necessario il concorso di diversi tipi di enzimi che attaccano la cellulosa in diverse posizioni e in diversi momenti. Ora immaginate la difficoltà di sviluppare una serie di enzimi applicabili a livello industriale a prezzi abbastanza bassi, oltretutto in grado anche di agire in condizioni estreme, perché abbiamo visto che dopo il pretrattamento è necessario in parte almeno eliminare la lignina, i sottoprodotti del trattamento e così via. Quindi era necessario individuare enzimi estremamente robusti. Questo lavoro è durato a livello proprio internazionale una decina d'anni. Per una decina d'anni sono stati investiti fondi pubblici e privati enormi per lo sviluppo di questi enzimi. Alla fine, al giorno d'oggi, questi enzimi sono in commercio a prezzi non proprio bassissimi, e vedremo come per molti anni in realtà erano già a disposizione sul mercato, ma non c'era chi li utilizzasse, perché l'investimento in questo tipo di tecnologia era estremamente costoso. Bene, passiamo ora a parlare di quelli che sono stati gli enzimi selezionati, ottimizzati, sviluppati per la degradazione dell'emicellulosa. Eccola qua l'emicellulosa. Se guardiamo questo schema macro, diciamo, vedete che le fibrille della cellulosa sono intercalate da questi rami, diciamo, di emicellulosa, che poi ancorata alla lignina. L'emicellulosa presenta queste catene lineari di xilosio, che poi presentano delle ramificazioni con galattosio, acido galatturonico, quindi sia zuccheri neutri che zuccheri carichi. La cellulosa non ha carica, invece l'emicellulosa può avere delle cariche. E vedete come ogni tanto ci sia una ramificazione con una formazione di legami esteri con una struttura aromatica che è collegata poi alla lignina. In alcuni casi ci sono diversi strati, vedete, di catene polisaccaridiche crosslinkate con sezioni aromatiche. Quindi vedete una struttura estremamente complessa dal punto di vista chimico. L'emicellulosa ha un peso molecolare più basso della cellulosa, di solito composta da non più di 200 unità zuccherine, ed è può essere idrolizzata in ambiente debolmente acido. Non è cristallina, ma è piuttosto sotto forma di gel. Quindi guardate innanzitutto l'eterogenicità della formazione, della composizione in termini zuccherino. Per trasformare l'emicellulosa in monomeri di zuccheri è necessario staccare la parte aromatica, quindi idrolizzare questi legami esterei, e poi idrolizzare tutti questi legami glicosidici, ma che sono molto diversi tra di loro, sia perché collegano zuccheri diversi, sia perché hanno stereochimica diverse, quindi una estrema complessità dal punto di vista tecnologico. Quindi, inoltre, vedremo come l'emicellulosa è anche collegata in parte a strutture costituite dalla pectina. Ecco, in questo schema semplicemente vedete tutte le unità saccaridiche che possono essere trovate all'interno dell'emicellulosa, quindi xilani, maglucomammani, xiloglucani e così via. Vasta eterogenicità. In questa tabella vedete le differenze principali tra cellulosa e emicellulosa. Vedete come la cellulosa normalmente si presenti con catene con peso molecolare molto più ampio e lineare, invece l'emicellulosa è ramificata. La cellulosa non presenta ramificazione e sostituzioni, è cristallina e in parte amorfa, l'emicellulosa è amorfa. La cellulosa non è solubile o scarsamente solubile, invece l'emicellulosa ha una maggiore solubilità. L'emicellulosa è più reattiva, nel senso che abbiamo visto ci sono vari legami, tipo i legami esteri, che reagiscono più facilmente rispetto ai legami glicosidici. È facilmente quindi idrolizzabile. In questa tabella semplicemente avete un'idea della vasta varietà di contenuto, di composizione chimica delle emicellulose presenti in diversi tipi di legno. Quindi vedete, la differenza fondamentale sta tra quello che viene detto il softwood e il hardwood. L'hardwood è presente nelle angiosperme, il softwood nelle gimnosperme, cioè nelle conifere fondamentalmente, e vedete come varia la composizione. Poi qui abbiamo il legno di larice. Questo per farvi capire, per esempio, se voi mettete su una bioraffineria che processa gli scarti dell'industria delle foreste e avete quindi in entrata prodotti che possono variare enormemente in composizione di tipo chimico, e quindi dovete avere enzimi che si adattino a tutti i tipi di emicellulosa, e in più avete anche la pectina, che è ricca in acido galatturonico, quindi è un polisaccaride carico. Sappiamo che la pectina crea dei gel, infatti. Può essere esterificato anche, ha delle catene laterali, vedete, questa è una schematizzazione, che sono particolarmente difficili da idrolizzare. Costituite da ramnogalactoglucorani, quindi zuccheri molto complessi con legami di tipo 1,5, quindi idrolizzabili da enzimi piuttosto specifici. Bene, allora, quindi per ottenere i monosaccaridi è necessario applicare tutta questa serie di enzimi ad una miscela di emicellulosa e cellulosa abbastanza purificata per non inibire appunto gli enzimi glicolitici. Alla fine si ottiene il monosaccaride pentoso o esoso, e a questo punto bisogna operare la fermentazione. Tutta questa parte qua noi non la trattiamo, nel senso che abbiamo già detto che per ottenere delle fermentazioni di tipo economicamente sostenibili sono stati attuati degli studi di ingegneria metabolica su lieviti. Mentre nell'amido erano sufficienti lieviti in grado di fermentare esosi, cioè glucosio fondamentalmente, in questo caso sono stati sviluppati lieviti in grado di fermentare quelli che sono i pentosi derivati dall'emicellulosa. Quindi un enorme lavoro di ingegneria metabolica e selezione di ceppi di lieviti. A questo punto abbiamo detto prima che si è visto che per avere una bioraffineria di bioetanolo, biobutanolo, si ottiene etanolo o butanolo a seconda del lievito che si usa per la fermentazione, bisogna ottimizzare lo sfruttamento di tutta la biomassa. Quindi sono state sviluppate tutte le tecnologie per la valorizzazione di quelli che erano i sottoprodotti del trattamento della biomassa, in particolare della lignina. La lignina, vedete, viene prodotta nel mondo in quantità enorme. Pensate solo alla lignina che viene prodotta come scarto nell'industria della carta, 140 milioni di tonnellate di cellulosa processata, di materiale lignocellulosa processato, che portano a 50 milioni di tonnellate di lignina. Solo il 5% viene riutilizzato. Ancora oggi, diciamo, la gran parte della lignina viene usata per ottenere energia, quindi viene bruciata. E ci sono in teoria degli possibili usi di questa lignina. Questa lignina che però al momento attuale viene ancora poco utilizzata. Ci sono studi, per esempio l'Università di Venezia, c'è una delle massime esperte nella valorizzazione della lignina, la professoressa Cristini, mi sembra si chiami, che cerca di trasformare la lignina, per esempio, in macromolecole, quindi frazioni di una certa dimensione, e qui siamo già abbastanza avanti nell'utilizzo della lignina e trasformazione. Se Vogliamo invece pensare di trasformare la lignina in monomeri aromatici, diciamo che gli orizzonti si allontanano, gli orizzonti temporali si espandono enormemente. Questo perché? Perché vedete, la lignina ha una struttura estremamente eterogenea, ramificata e in pratica un composto polifenolico in natura si biosintetizza attraverso delle reazioni radicaliche. I chimici sanno che quando noi abbiamo una reazione di tipo radicalico, normalmente noi non riusciamo a controllare l'andamento della reazione perché è una reazione a cascata. Quindi la lignina oltretutto non può essere idrolizzata perché i legami carbonio-carbonio oppure eterei di cui che è costituita non sono idrolizzabili, bisogna usare altri tipi di reazioni per rompere i legami della lignina. Vi dico qual è l'indirizzo attuale. Bene, la lignina viene studiata e utilizzata per vari tipi di scopi, ma non si pensa in questo momento di degradare la lignina a fine ottenere monomeri. Tanto è vero che la biologia molecolare, l'ingegneria metabolica, scusate, in questo momento è andata così avanti da aver sviluppato dei microorganismi ingegnerizzati in grado di biosintetizzare composti aromatici. Cosa significa? Che si è trovata una strada molto più conveniente anche dal punto di vista economico per ottenere monomeri aromatici, quindi biosintesi di monomeri aromatici. La lignina viene studiata per altri scopi, non per ottenere monomeri aromatici. A questo punto direi ci fermiamo qui. Domani continueremo con anche la descrizione della chimica della lignina e di come si può degradare e poi parleremo del primo impianto industriale per la produzione di bioetanolo di seconda generazione che è stato implementato proprio in Italia. Bene, vi ringrazio. Buona giornata e a domani ore 9. Arrivederci, buona giornata.